può avere l'impressione che quanto la Chiesa chiede ai fedeli regolari sia argomento già noto e più volte ripetuto. Come dire, non so, certamente se avete questa lettera, no? È bellissimo, interessante, poi ce ne sono alcuni che hanno detto, ma in fondo sono le solite cose, non è così la reazione. E in fondo già il direttore diceva questo, no? I regolari cosa devono fare? Devono pregare, devono vivere bene la liturgia, devono esercitare la carità, ma queste cose sono dette, stradette. A volte c'è un po' di nervosismo anche nel dire queste cose. E io penso che proprio questo punto è un punto da valorizzare, perché fino adesso è stato sentito, anche noi preti abbiamo sentito molto queste cose, però forse non è stato seguito. Non so se si capisce il problema. Anche noi abbiamo predicato molto questo e anche i fedeli regolari hanno sentito molto questo. Tutti abbiamo parlato di questo, ma forse molti hanno seguito poco questo. E si vede la differenza. E per esempio lo stile di questa lettera del Cardinale Petravanti è molto interessante, perché è vero che dice le cose che sono state già dette, ma le dice in un modo da invitare a seguire, no? Ecco, mi pare uno stile pastorale che invita a dire, ma guarda che hai una ricchezza di salvezza che è a tua disposizione, fidati di quello che la Chiesa ti dice. Non ti tratta come persona di serie B, ti tratta come fedele, nella fedeltà alla Chiesa e al suo magistero, per un cammino di salvezza per te. Ecco allora questo passaggio, se volete un po', questa conversione, fare il passaggio dal sentire al seguire. Innanzitutto occorre ricordare, quando noi preghiamo, quando leggiamo la parola di Dio, che Dio non si nasconde mai a chi lo cerca sinceramente. Ecco, direi che un primo passaggio dal sentire al seguire è questo. Tu preghi, ma guarda che Dio non si nasconde a te. Tu lo cerchi con cuore sincero, è vero, sei in questa situazione difficile, drammatica, prega. Dio ti parla. Dio non va via da te, perché sei in questa situazione. Anzi, è davanti a te, è con te. E soprattutto ti illumina. Ecco, quindi un incoraggiamento nel desiderare Dio. Questo mi pare molto importante, perché vedete, l'irregolare desidera fare la comunione. Domanda: se non fossi irregolare, desidererebbe così tanto la comunione? No. E allora forse il desiderio da far maturare è il desiderio di Dio. No. Questo è il primo grande desiderio. E questa ricerca di Dio si sviluppa proprio su quelle ben note strade che abbiamo ricordato sopra, no? Vale a dire la parola di Dio, e in questo modo penso ci possiamo sempre chiedere questo: la parola di Dio, che cosa mi dice, che cosa mi dona e che cosa mi chiede? Questo ognuno di noi, irregolare o no, fedele, innanzitutto dovrebbe sempre interrogare la parola di Dio con queste domande. E allora scopri come Dio veramente ti parla. E allora la prendi veramente sul serio, la mediti e la fai tua come guida la vita. Poi la preghiera, soprattutto la partecipazione alla Santa Messa, l'adorazione, come dicevamo prima. Ecco, io nella preghiera porto la mia vita davanti al Signore, ma per lasciare che sia Lui a parlare, soprattutto questo avviene nell'adorazione eucaristica. Ed educare a adorare il Signore così, Lui ti sta parlando, come diceva quel Pio fedele del Coran Vars, no? Io guardo Lui, Lui guarda me, no? Non soltanto quello che io devo dire a me, e lasciarmi guardare che conta. In particolare, nell'adorazione eucaristica noi sperimentiamo come le nostre parole, i nostri progetti cadono, perché ciò che è decisivo è lasciarci guardare e incontrare dal Signore.
in ogni adorazione eucaristica sarebbe bello se alla fine noi dicessimo: quante cose della mia vita sono cadute. E in un'adorazione eucaristica, quando noi andiamo via, dovremmo sempre dire: Signore, quante cose ho lasciato davanti a te, cadano, stiano lì, e veniamo via in modo più rinnovato. Ecco, questo è anche un cammino per gli regolari. Se ognuno sta davanti al Signore, sicuramente quante cose cadono. Certo, un'adorazione non risolve il problema e non è una ricetta, però è un modo di saper guardare la propria vita in modo rinnovato nel Signore. E direi ancora, nella preghiera è importante coltivare la forma dell'intercessione, soprattutto per quelle persone che ci hanno fatto soffrire o anche abbiamo fatto soffrire. Ecco, coltivare nella preghiera questo, l'intercessione. E direi anche la comunione spirituale, non quella eucaristica. Io dico alle coppie: quando tu vai alla comunione è facile dire Amen a Gesù che ricevi, ma è difficile dire Amen forse a tua moglie, a tuo marito, al tuo vicino di casa, a una persona che ti ha fatto soffrire, no? E allora, dicendo Amen al corpo di Gesù, di questo Amen impegnativo anche alle sue membra, che sono i tuoi fratelli, che a volte pesti con quelle scarpe chiodate. Chi non può fare la comunione perché è irregolare, può fare una comunione spirituale così: Signore, io ti ricevo, e ti ricevo insieme a quella persona, no, che adesso è lontano da me. Io ti ricevo con lei e per lei. È una trafittura questa, ma è la trafittura del tuo amore che ci ha salvati. Ecco, penso che questo cammino è un esercizio, no, di preghiera che può aiutare nell'intercessione. Poi la carità è, cioè, che non si tratta tanto di fare delle cose caritative nel senso tradizionale, ma la carità che è un esercizio del perdono verso la persona dalla quale si è distanti. E allora accompagnare il fedele regolare a risanare, per esempio, ogni astio, animosità, assumere anche un atteggiamento di giustizia, pregare per l'altra persona. Ecco, voglio dire, non c'è un ritrovare Dio nella sua verità che non porti anche l'assunzione delle proprie responsabilità di fede verso i fratelli. Io trovo Dio quando trovo la carità di Dio verso il fratello, verso quella persona. La carità non è mai separata dalla fede. Se fai la carità, tu credi in un Dio che è padre e che ci chiama figli, che vuole che ci riconosciamo perché siamo figli, fratelli. Ecco, allora concludo in questo modo. La Chiesa, proponendo questo cammino agli irregolari, fa un esame di coscienza, perché l'impegno che la Chiesa chiede ai fedeli irregolari è anche quello di una comunità che, accompagnandoli, allo stesso tempo verifica se stessa. Se io chiedo loro la preghiera, ma noi che siamo tra virgolette a posto, come preghiamo? Io chiedo loro un'attenzione nella liturgia, ma noi che siamo tra virgolette a posto, come viviamo la liturgia? Chiediamo loro la carità e il perdono, ma noi come perdoniamo? Ecco, allora quello che viene chiesto ai fedeli irregolari diventa provvidenzialmente quello che ogni cristiano e ogni comunità ecclesiale si deve chiedere. E allora soltanto se c'è questa consapevolezza, l'accoglienza diventa vera, perché è un cammino condiviso. Ecco. Non so se sono un po' riuscito a...
Grazie.
Se volete questo io ve lo posso anche lasciare,
sì, se lo sapete, no.
È un po' l'idea che ho raccolto così per non disperdermi troppo.
Ci non possono fare due domande?
Sì, non so se era quello che avevate in mente o come attesa o se c'era altro, ecco, però non so
che hai centrato quello che ti avevamo chiesto, cioè volevamo capire appunto in questo modo. Ma io voglio chiedere una cosa sulla sofferenza, perché un chiarimento, quando si parla di sofferenza, che cosa si intende? La sofferenza di non essere regolare? O la sofferenza del vissuto che uno ha per uno strappo? Cioè che, cosa si intende?
Sì, la sofferenza è un discorso molto complesso, no? Bisognerebbe analizzarlo. E certamente la sofferenza è uno stato d'animo in cui uno si sente in qualche modo trafitto, no? Da varie cause. Può essere anche il fatto che uno non si senta a posto, cosiddetto, no? Però in realtà questo è solo un riflesso. Sofferenza è anche, per esempio, può maturare dal dispiacere verso la persona, no? Che è distante. La sofferenza che può maturare anche da un non sentirsi in piena comunione con il Signore, con la sua Chiesa, no? E la sofferenza che può maturare dal fatto di aver fatto tutto il possibile e poi i risultati sono quelli che sono, no? Ecco, è un po' questo stato d'animo, no? Che va verso la persona, verso se stessi e anche verso Dio. E se la nostra vita è una comunione con Dio, con noi stessi e con gli altri, la sofferenza segnala che c'è questo distacco tra il mio rapporto con Dio, il mio rapporto con l'altro e anche il rapporto con me stesso, no? Cioè è una serie di fratture, no? Di fratture profonde, che non sono di superficie, ma sono di profondità. Ecco, penso che il modo giusto per parlare della sofferenza sia quello di invocare la parola di Dio. Mi viene in mente adesso, alla la sua domanda, quello che dice Paolo nella seconda Corinzia, al capitolo primo, dove Paolo dice: le consolazioni vengono dalle sofferenze che noi consegniamo al Signore. E Paolo non dice che la vita cristiana è fatta, no? Ma io vorrei avere più gioia, no? E dall'altra parte della bilancia meno sofferenza. Paolo ci dice: se voi ragionate così siete come i pagani. Invece dovete ragionare in termini della croce di Cristo e dire: la sofferenza che hai per le ragioni che abbiamo indicate prima, se tu sei veramente cristiano, in qualunque situazione ti trovi, ricordati che non è più la tua sofferenza, ma quella sofferenza lì, no? Quindi anche quella degli irregolari e di chi si trova in situazioni difficili, se è cristiano, fedele, battezzato, la sofferenza di Cristo. Cristo la porta con te e per te, perché lui ha sofferto per questo, e se la tua sofferenza non è più solo tua, ma è la sofferenza di Cristo, tu sei consolato, perché il Cristo che ha sofferto è il Cristo che è risorto. Ha preso su di sé la tua sofferenza e questa sofferenza è stata trasformata in risurrezione. Questo vuol dire che cosa? Non è che in questo modo noi soffriamo di meno o che vengono eliminate le sofferenze, ma diventiamo più capaci di portare le sofferenze con amore, perché ci rendiamo conto che Cristo le porta con noi e per noi. Quindi non siamo più centrati su noi stessi, ma siamo affidati a Lui in questo modo. Non so se un po'
lo stesso. Però mi veniva a dire questo, chi ha una malattia grave soffre anche tanto, però è diverso.
Sì,
diverso.
Sì, sì.
È diverso alla luce di cosa? Di quello che abbiamo detto prima, credo, cioè del fatto che uno è irregolare, quindi tutto ciò che comporta.
Sì, sì.
Quindi mi veniva da rispondermi. Sicuramente c'è la sofferenza che viene dal legame rotto, da...
Sì.
Però non dovrebbe essere anche una sincera sofferenza della propria irregolarità, cioè del fatto di essere di paura di non essere regolari,
sì.
Se no non c'è qualcosa che
sì, sì, esatto. Questo dipende molto dal tipo di coscienza che uno ha, perché molte volte ci sono delle animosità, no? Cioè, oppure c'è, abbiamo visto anche la contestazione in qualche modo al magistero della Chiesa, no? Ci sono tutti questi aspetti che attutiscono un po' questa presa di coscienza della sofferenza irregolare. E allora, anziché la sofferenza, c'è l'animosità, c'è l'astio, no? E questa non è la sofferenza che lei intende, mi pare.
Sì, esatto.
È un'altra cosa. È la giustificazione del non voler soffrire così, no? Ecco, in qualche modo. E allora bisognerebbe capire un po' i vari stati d'animo. Certo, se una coscienza è retta e corretta, questa è la risposta. La sofferenza per la propria situazione irregolare, come dicevo prima, in altri termini, per la propria frattura, no? E dove c'è la frattura si sta male, perché c'è qualcosa di rotto. E io soffro per questa situazione di irregolarità.
Però in teoria, laddove una coscienza fosse retta, avrebbe dovuto prevenire l'eventuale separazione, in teoria.
Sì.
Mentre invece, nel caso, scendiamo dalla casistica, nel caso appunto uno abbia provocato, diciamo, sì, separazione, si lascia dietro dei danni, cioè, voglio dire, il coniuge abbandonato, i figli, tutta la famiglia, no? Voglio dire. Cioè, come dire, cioè, come pensare appunto, cioè, per una persona che in qualche modo, non dico che provochi, perché magari le responsabilità sono poi da distribuire, magari anche in altre cose, però una persona che quello che fa il primo passo, no? Ma che molla tutto, cioè in che termini lui può vivere una conversione, quando può arrivare in qualche modo a vivere il pentimento, una conversione, anche se di fatto non si può realizzare di nuovo l'unione.
Sì. E quello dipende dai cammini spirituali e anche personali di ognuno. Cioè non possiamo dire che ci sia proprio una vera e propria conversione come una fase iniziale di un tutto. E dipende sempre a che punto è, questo vale per tutti, ognuno di noi a che punto è nel proprio cammino, no? Spirituale. E direi che se noi facciamo il punto di questa situazione, allora poi possiamo parlare di una conversione. No?
In questo caso qui, come dire, la persona interessata, cioè, mi chiedo, è sempre nel confronto con un altro che giudica il livello della propria conversione, o è solo una questione personale?
Io penso sia importante che ci sia sempre un confronto in questo caso, perché una persona che vuole convertire se stessa e non ha un elemento di confronto con un sacerdote, un padre spirituale o un educatore, è molto difficile che avvii poi un cammino di conversione, no? Quindi è importante, direi, il punto di partenza, a che punto è, a che punto sei. Però a che punto sei non puoi dirlo tu, no? Devi lasciare che sia un altro a dirtelo, no? Un altro che ti guidi, un altro che faccia il punto della tua situazione, anche perché abbiamo visto prima che le giustificazioni sono facili, no? E allora direi proprio lasciarci aiutare a camminare. Ecco, direi che il vero problema è da vincere, proprio quello della presunzione di essere a posto, o di fare degli sconti al proprio stato.
Ecco, in questi casi è importante che ci sia uno che ti aiuti a camminare e ti aiuti a vedere e ti faccia anche delle domande discrete ma decise, perché le ferite vanno curate, no? Un cammino va esplicitato bene.
Un'ultima domanda, noi come comunità cristiana, come comunità credente, no? Nelle nostre comunità, nella varia regione, secondo te qual è lo stile di accoglienza, lo stile diciamo che si avvicina di più al Vangelo in qualche modo, di fronte alle situazioni irregolari, no? Le persone risposate, sì. Cioè qual è secondo te lo stile del Vangelo? È l'accoglienza? L'accoglienza nel senso detta brutale, sì, va bene così. E l'indifferenza, vabbè, questi mi frequentano il mio gruppo, la mia parrocchia, la mia comunità, faccio finta di niente. E, oppure cos'ha? Cioè, non so come dire, qual è il modello più evangelico?
Ma direi il modello più evangelico dovrebbe essere quello di una comunità che crede, che vive la propria fede. Perché dobbiamo sempre avere un pluralismo di registri, no? Il momento dell'accoglienza innanzitutto, ma l'accoglienza non è tale se non è una proposta, no? E allora evitare di avere un atteggiamento un po' pressapochista, no? E dire io ti accolgo perché la Chiesa accoglie tutti, no? Ecco, la Chiesa ti accoglie perché ti offre un messaggio. Ecco, direi questo.
Ma se, secondo me ha senso, ti chiedo di avere una conferma, sì. Ma ha senso secondo te lavorare perché quella seconda unione, sì, in qualche modo possa funzionare, possa non ricadere negli errori della precedente unione? Cioè ha senso lavorare? Era quella domanda che ci facevi tu all'inizio del discorso, della mia mente adesso, no? Cioè ha senso proporre, sostenere questa seconda unione da un punto di vista di fede cristiana, eccetera, perché possa, cioè, e dare qualche strumento perché possa consolidarsi, possa durare.
Ma la seconda unione ha senso in questo modo quando non è più possibile ritornare alla prima per vari motivi, abbiamo visto che c'è l'educazione dei figli, cioè ha senso nella prospettiva anche che indica il Magistero, vivere in questa continenza, no? Diciamo, questo aspetto qua. E se c'è questa proposta, allora ha senso. Ha senso dare degli strumenti, no? Per dire guardate che la vostra unione deve essere un'unione che va avanti per l'educazione dei figli, per altre motivazioni, ha senso in quella prospettiva lì, ma non come un'unione matrimoniale che è una fotocopia della prima quando solo la prima è valida. Direi un po' in questo senso.
Io mi ero anche appuntato di ragione.
Non so se ho risposto.
Sì, ho capito. Tu dici nell'ottica della continenza.
Sì, ok. Sì, sì. Sì. Perché altrimenti si creano degli equivoci molto, molto forti.
Mi ero appuntato anch'io due o tre cose. Dal punto di vista della posizione del Magistero, no, assolutamente, però mi pongo delle domande, certo. Penso che secondo me il discorso di fede regolari sia molto utile prima di tutto per noi perché ci aiuta a convertire, perché andiamo alla radice, no? Quello che dicevi prima, no? Tipo, io mi faccio prendere che non può partecipare all'Eucaristia, ma io con che spirito partecipo, io che posso, certo. Vado. Con che spirito partecipo, però una cosa che mi continuo a chiedermi è questo per sempre rispetto all'accesso ai sacramenti, no? Mi ha fatto riflettere la posizione della Chiesa d'Oriente, che mi pare che in alcuni casi, là dove nei casi di seconda unione dove ci siano dei figli dopo un lungo cammino penitenziale, Non so se San Ciscano l'unità del matrimonio precedente o consente il secondo matrimonio.
Il secondo è una benedizione,
esatto,
il ciclo dell'economia. Sì.
No, non so, mi fa riflettere, e troppo non vorrei fermarmi al discorso Eucaristia sì, Eucaristia no, però è legato a questo, c'è anche il discorso di quanto seriamente prepariamo e cosa chiediamo a chi si prepara al matrimonio.
Sì.
Perché quando incontri, cioè, secondo me ci sono due problemi legati anche a questo.
Sì, sì.
Le maglie rispetto alla nullità del matrimonio, cioè stretto larghe, e la serietà nella preparazione del matrimonio cristiano, perché non c'è la mica detto un dottore che devono sposare, milioni di coppie si devono sposare in chiesa. A volte noi rischiamo di fermarci solo su Eucaristia sì, Eucaristia no. Ci sono anche questi due aspetti, secondo me. Rispetto però anche alla domanda che faceva lui, no? Noi diciamo che tutti gli aspetti della relazione di coppia sono importanti, dalla sfera sessuale alla sfera comunicativa. Nei casi di situazioni di fedeli regolari, dove non so, familiari composte, quindi chiaramente dove non sia possibile, no? Uno ha già due figli da un altro, un altro ha dei figli nuovi da un'altra persona. Ecco, io mi pongo il problema, nei casi di queste coppie che si avvicinino e chiedano un supporto, un cammino, noi dobbiamo fare la verità. Però di fatto, mi metto da un punto di vista umano, di cammino, noi chiediamo loro di vivere, diciamo, questa nuova unione in un modo che però umanamente è evidenziato, non so, nella continenza ad esempio. Ecco, questa cosa mi fa un po'...
Lo dicevo prima, è una difficoltà in generale questa. È una difficoltà secondo me superabile se c'è una proposta pastorale forte, cioè dire loro quello che la Chiesa vi chiede, no, è un po' il segreto di ogni continenza, cioè questo non riguarda solo i divorziati e le sposate, riguarda un po' il senso della continenza in genere, che quando c'è una rinuncia bisogna che il vuoto che venga lasciato dalla rinuncia sia riempito da dei valori positivi. Paolo nella prima Corinzi dice perché la continenza anche matrimoniale per dedicarvi alla preghiera, no? Quindi questo la dice lunga, cioè quando io chiedo una rinuncia, ma questo anche a livello educativo con i ragazzi, qualunque sia questa rinuncia, io devo far vedere che il vuoto che chiedo è colmato da un dono più grande, no? Altrimenti è inutile rinunciare, cioè la proposta educativa diventa veramente debole. Ecco, allora io penso che in questo caso la proposta debba essere fatta a chiare lettere e anche con coraggio, facendo vedere, ecco, anche il profilo di un cammino spirituale, così come abbiamo sentito un po' stasera, per esempio il fatto dell'adorazione, della messa, della preghiera insieme, no? Anche momenti in cui ci si può aiutare e si può aiutare gli altri nella carità, cioè tutto quello che la Chiesa propone non è aggiuntivo anche a quello che la Chiesa chiede come continenza, ma quello che la Chiesa chiede riempie questo vuoto che la continenza provoca, no? E dirlo, direi, con chiarezza, con coraggio, con semplicità, però facendo capire che questa è una testimonianza di fede forte, no? Perché il rinunciare non è soltanto un aspetto fisico, no? Il rinunciare è un aspetto di fede, e dire guarda che il nostro il matrimonio vero è quello là, non è questo, no? Noi ci troviamo in questa situazione di unione, però vogliamo vivere questa nostra situazione mantenendo vivo, vero, quell'unione là, non quell'altra. No? E per fare questo abbiamo bisogno di preghiera, di ascolto, di carità, no? Di tanta pazienza, di lasciarci aiutare, di lasciarci consigliare, di non essere precipitosi. Non so se...
Sì. Su 100 coppie secondo me trovare sì, una sì, che riesce a... Cioè io mi ponevo il problema però, non pensavo assolutamente cambiarli nel magistero, ma se... Cioè questo per sempre rispetto ai sacramenti, che è un po' un unico, ma prima si diceva un peccato come l'omicidio è vero che come se solo una volta. Sì. Tu hai tolto una vita e l'hai tolta per sempre, l'altro cui l'hai tolta.
Sì.
Cioè tu l'hai fatto l'altro una volta.
Sì.
Ma se io ho tolto la vita di una persona, a sua moglie gliel'ho tolta per sempre. La Chiesa però in questo caso sull'accesso ai sacramenti, se si ha il pentimento,
sì,
lo ammette, no?
La valutazione, sì sì.
No, quindi il problema che mi faccio è, e non è il, io sono pienamente cosciente che il problema non è solo l'accesso ai sacramenti,
sì,
però rispetto a quello mi chiedo come, cioè oggi c'è, sulle coppie che si avvicinano, io ho presente di coppie che abbiamo anche così conosciuto e seguito, che hanno cominciato, ho presente una persona che si è rivolta anche per capire se c'era dietro dentro a chiedere l'annullamento del matrimonio, in questo caso non era possibile, quindi ne è seguita una fase di grossa difficoltà, così un po' di depressione. E mi fa un po', cioè se noi vogliamo fare, aiutare le persone a fare un percorso, no? Ho l'impressione che se ci fosse una sorta di cammino penitenziale anche molto lungo, cioè questa cosa che c'è nella Chiesa d'Oriente, non la conosco bene, però da una parte mi fa riflettere, cioè un cammino penitenziale lungo che ti porti a riconoscere. In questo caso qua invece mi permane il dubbio, perché cioè, da un punto di vista teorico regge, da un punto di vista di accettazione, io penso a casi dove le persone non sanno avere storie matrimoniali, veramente persone lasciate che poi magari si sono avvicinate ad una seconda unione, perché non so, penso a donne sole con figli, quindi già con le ferite che si sa prima, sì, difficile. Cioè io ho apprezzato molto il tono, penso che anche l'uso delle parole sia proprio giusto, però non so, io su questa cosa sono ancora molto,
sì,
poi mi fido della Chiesa, però non ho i dubbi.
Lo dicevo prima che una difficoltà pastorale non è indifferente, però c'è una sapienza in questo, nel senso che quando la Chiesa propone questo cammino arduo, si aspetta che ci sia anche un cammino penitenziale dietro, cioè fatto di aspetti positivi, di preghiera, parola di Dio, carità, cioè che questo vuoto sia riempito, che non sia lasciato così. Per quanto riguarda l'omicidio, il ragionamento non è tanto sulla persona che viene uccisa, ma è sull'atto che viene compiuto. Perché noi siamo responsabili di quell'atto lì, e quindi il paragone che ho fatto regge nella misura in cui c'è questo confronto, no? Per quanto riguarda invece la Chiesa orientale, dobbiamo andare a vedere le conseguenze, cioè la prassi della Chiesa orientale è piena di problemi, più di noi.
Io non ho aspettato di interessare anche
è piena di problemi, perché se arriva questa benedizione, poi non funziona questa seconda unione, ce n'è una terza, e alla terza non si può dare la benedizione, cioè non diventa una serie di unioni, cioè praticamente loro ragionano così, due unioni sono abbastanza regolari, anche se la seconda è una benedizione, no? E poi se non funziona c'è la terza, e il Pope fa molta fatica in questo approccio. Soprattutto quando loro hanno, come sapete, sono anche sposati, e quando ci sono delle unioni dove un Pope è in seconda unione con la benedizione, poi ci sono forme di scandalo anche all'interno del loro ministero di questo tipo, poi la gente dice ma guarda questa è una seconda unione, cioè, ci sono delle complicazioni anche a livello della stessa gerarchia, no? Quindi la finalità buona, però il risultato non è quello che ci si attendeva. Quindi è vero che la Chiesa orientale ha questa prassi, ma pur avendo questa prassi, meno religiosa della nostra, pastoralmente ha le stesse difficoltà. E cosa fare poi quando il principio dell'economia non funziona più? Loro non hanno una proposta di catechesi come abbiamo noi. Noi abbiamo la catechesi sviluppata, loro dicono ma tutto finisce. Cioè loro non hanno, per esempio, un'apertura pastorale di accompagnamento di queste cose, assolutamente, perché tutto liturgico, tutto è fatto con questi canti, celebrazioni varie come ben conosciamo, e che sono per carità di grande valore, ma poi tutto rimane fermo, no? E quindi quale sarà la prassi migliore? E questo appunto, ma
sul discorso però della carità, sull'accesso ai sacramenti, tu cosa pensi? Cioè, noi sull'indissolubilità del matrimonio siamo molto molto decisi dopo, sul prima mi sembra che comunque è la stata. Cioè mi chiedo se siamo molto severi dopo, se non sarebbe giusto dopo, se non anche prima.
Guarda, io ho un numero di familiari sconsorti che ogni tanto mi torna alla mente, no? È il numero 68. E ogni tanto me lo rilenco e dico, ma sto padre, papà ha proprio detto quello, cioè dice, per sposarsi, detto in parole povere, non ci vuole un grandissimo cammino. Mi diceva un mio professore della Gregoriana, padre Richer, dice c'è un diritto al matrimonio ma non c'è un diritto all'Eucaristia. Il matrimonio è nell'ordine della creazione e della redenzione, c'è un diritto delle persone che si vogliono bene e che si sposano. Quello che la familiare nell'Eucaristia non è così, no? Nel matrimonio sì, l'Eucaristia deve imparare. Il matrimonio fa parte anche della realtà umana, no? E l'altro aspetto di familiare sconsorzio è che per sposarsi bisogna accettare fondamentalmente quello che la Chiesa ti chiede. Basta avere un inizio di fede. Quindi la familiare sconsorzio, noi potremmo dire, è abbastanza minimalista, ma provvidenzialmente, perché in fondo ti dice ma se tu veramente credi e sei umile e hai disponibilità di approfondire la fede, il dono che ti fa, che ti dà il sacramento del matrimonio è un dono iniziale che è destinato a uno sviluppo, detto in altri termini diventare preti, ma con l'ordinazione è un grande dono, una grande grazia, ma uno essere prete comincia a imparare dopo e alla fine non è ancora, magari arrivi dopo tanti anni e dici ma allora cosa ho capito all'inizio, no? Cioè è un dono iniziale che si sviluppa, no? Ecco, io rimango, a volte lo dico anche alle coppie, no? Quando dialoghiamo così, rimango molto un po' perplesso, come quando se uno dovesse prepararsi al matrimonio dovesse fare non so quanti molteplici incontri, sedute, prima, per essere, dico mamma mia, cioè cosa, e anche per i seminari ci vuole una preparazione, ma chi è il rettore del seminario che pensa e dice per preparare un chierico in seminario devo ipotizzare chissà quali corsi, perché ma alla fine non verrebbe mai ordinato questo povero chierico, no? Cioè non so se mi spiego, cioè bisogna anche avere, penso di tenere l'umiltà di un inizio che mi dice ecco fidati del Signore, è vero che non sei al 100% perché ognuno di noi è limitato, ma la sua grazia scende su di te proprio per corroborarti per alimentare un tuo cammino, per accompagnarti, no? Perché la fede è anche questo, è fidarsi del dono del sacramento. Non è che noi dobbiamo essere in una botte di ferro e poi dice adesso Signore scendi. Se siamo troppo in una botte di ferro, noi non siamo tranquilli. Cioè adesso lo dico in modo in linguaggio un po' banale, no? Ma non so se mi sono spiegato. Quindi mi sembra molto saggia la familiaris consortio con questa sapienza, che poi è la sapienza di tutta la Chiesa, che è sempre stata a servizio della vita debole. E la Chiesa non ha mai chiesto delle cose eccezionali alle persone, ha sempre chiesto le cose minime, ma quelle, non altre. No. Io, per esempio, poi ad Alba, adesso il vescovo ha messo 7 incontri di preparazione al matrimonio, poi manavamo 5, va benissimo 7, anch'io ho cercato un po' che aumentassero. Però io mi trovo di fronte a volte delle coppie, in alcune vicarie fanno 5 incontri. Coppie che per la prima volta si affacciano alla Chiesa dopo aver lasciato la catechesi neanche della cresima, forse della prima comunione. Ma 5 incontri per quelle coppie, dico, tutto rispetto per loro, lo dico, sono come 5 corsi, non voglio esagerare, sono veramente tanti, no, per chi si trova agli inizi. E allora offriamo quello che abbiamo, cioè per me è già positivo se mi è capitato in una vicaria 2 mesi fa, abbiamo un incontro sui sacramenti in genere, dove abbiamo rivisitato un po' i sacramenti, i 7 sacramenti. Io ho cominciato a vedere che loro dicevano, ma questo è quello che ho ricevuto, cioè hanno provato gioia nel sentire, nel rivisitare questi sacramenti. Per me questa è già una bella notizia, no? Prepara il matrimonio, non lo so, però fa scattare una gioia del vivere insieme nel Signore in questo modo. Non so se... E quindi direi anche un po' questo aspetto, forse va tenuto conto, perché la nostra debolezza è la grazia di Dio, insieme. E questo non vuol dire evidentemente incoscienza, non essere preparati a quell'incontro, ecco, non intendevo dire questo, però tra un massimalismo e un minimo, la Chiesa sceglie il minimo, ma lo sceglie a ragion veduta.
Io non so fare un'osservazione, sì, che chiaramente viene fuori dalla mia situazione, sì, quindi mi si può in quel modo, eccetera. Ora c'è la sensazione, mi sembra che le situazioni come la mia siano situazioni un po' ibride, che sono lì a metà e alla fine sono un pochino meno, l'attenzione è un po' meno in fondo inferiore.
Da parte della Chiesa.
Uh-huh.
Sì.
Cioè,
sì. Adesso sì, sì, è giusto, cioè, si parla delle situazioni particolari, sì, di queste cose, sì, e poi dall'altra parte c'è confronto di quello che è regolare, no? Regolare, cioè proprio.
Sì. Noi che ci troviamo in una situazione in cui di quel genere lì, qualche volta siamo diciamo perdere il, come dire, la situazione comune, perché molte volte siamo assimilati dalla considerazione generale, no? Ma comunque dalla parte della Chiesa siamo sempre un po' sopra le pendici. Cioè anche leggendo qui, ma leggendo, cioè il grande spazio, sicuramente il problema è più grosso, però non è che ci sentiamo
così accolti.
Tanto cose così, diciamo, così seguiti, o perlomeno comunque tenuti in conto, ecco.
Sì, sì.
Questo molte volte ho un po' quella particolare, forse come sempre diventa una sorta di soggettivazione, no? Nel senso uno sente la sua situazione, la vede e diventa quasi quella principale perché lui c'è dentro.
Sì.
Però ho un po' questa sensazione qua. Cioè e qui non vorrei sembrare dire, perché se fossi risposato avrei forse più attenzione che non il fatto che invece sono lì e sono 20 anni che sono in quella situazione.
Certo.
questo qualche volta lo do,
sì. Per contro poi c'è anche l'aspetto che per qualcuno magari è decisamente uguale, c'è la confusione tra uno e l'altro, ma non per dire siamo migliori o siamo peggiori, soltanto la sensazione qualche volta di essere un pochino più nascosti, un pochino più meno seguiti. E senza voler prendere atteggiamenti di tipo vittimistico, però così.
Ma io penso che questo che lei dice è molto vero, perché è un esame di coscienza per tutta la comunità ecclesiale. E anche noi sacerdoti dobbiamo fare della mia colpa, perché per esempio solo a livello di chiarezza terminologica, usare il termine divorziati, dove sotto questo termine poi uno dice, ma cosa mette sotto questo termine? Mette tutto, mette conviventi, divorziati, separati, divorziati, risposati. E spesso nella Chiesa c'è questa grande confusione. E quindi questo disagio che lei avverte è anche un disagio, penso, di questo tipo, di una comunità che non ha fatto ancora discernimento, chiarezza, catechesi, sensibilizzazione a questo livello, no? Io personalmente mi sono trovato in alcuni gruppi dove mi sono reso conto che sì, c'erano dei cammini molto avanzati, no, a livello caritativo, missionario, poi su questi temi qua zero assoluto. E nella comunità ecclesiale c'è anche questo, purtroppo, no? E quindi questo è un fatto che indica un'esigenza, no? Che noi dobbiamo soprattutto in adulto sensibilizzare sui temi in oggetto. Se c'è una chiarezza della situazione, poi ci sarà anche una chiarezza del capire, dell'accogliere e del sentirsi accolti. No?
E poi
questo dipende molto da quello che ho detto. Io mi metto molto, diciamo, in gioco su questo, no? Proprio perché vedo a volte, anche parlando in giro, che magari tutti aspetti che ci sia una chiarezza concettuale assodata, perché i documenti sono di anni, e poi alla fine scopri che non è per nulla chiaro, ma che delle confusioni terribili, dici un momento, sei tu, ma perché? Mettiamo dei punti, perché cioè, questa è una questione, ecco, è una questione che riguarda la giustizia. No, perché chiamare le persone, le situazioni con il loro nome riguarda la giustizia di una comunità parrocchiale, prima ancora della fede, no? Cioè, ma dire, mettiamo le cose in ordine, a posto, perché noi diciamo che tutti si devono sentire accolti, poi se io faccio una confusione ingiusta di questo tipo, ma quale accoglienza posso prospettare? E questo è un esame da fare. Io penso che il luogo adatto, per esempio in una parrocchia, sia quello del consiglio pastorale. Cioè che il parroco con la sua comunità, no, possa anche affrontare questo, e come sensibilità e anche come formazione. Perché mi rendo conto che siamo molto molto distanti. E nonostante ci siano dei corsi di aggiornamento anche per noi sacerdoti, però di fatto su questi punti io continuo a ritrovare delle enormi confusioni distanti.
Se volevo considerare che quello che ho detto non è un atteggiamento del fariseo che davanti,
no,
si
no,
può
no,
guardare
no,
il pulitano che ha risposto,
questo è secondo me,
perché poi a un certo punto uno mi ha preso la, così, anche proprio, cioè anch'io, cioè, dico sì, però non è un atteggiamento di quel genere, che guai,
cioè, anziché guardare te stesso,
se sì, sei confronto con qualcun altro, ma possibilmente che stia dietro,
io prendo alto, prendo alto al 100% di quello che lei dice, perché è una sofferenza innanzitutto, è una constatazione oggettiva, ma l'accoglienza c'è se c'è conoscenza, no? Se c'è anche una conoscenza del problema, una familiarità con le situazioni dove non si fa più neanche un fascio, dove c'è soprattutto una visione più positiva dell'incontro. ma questo vale per tutta la comunità parrocchiale, tutta la comunità ecclesiale, che da oggetto, no, si parla tanto, da oggetto di pastorale, la famiglia deve diventare soggetto di pastorale. Diventare soggetto vuol proprio dire questo, che io non sono, cioè vuol dire rovesciare la cosa, no? Cioè vuol dire avere un altro approccio, ma questo non soltanto per quanto riguarda l'aspetto matrimoniale, ma anche altri aspetti della vita comunitaria, no? Ecclesiale. Più protagonisti, veri, soggetti.
Volevo ancora chiedere una cosa, dire quello che mi sembra a me. Mi sembra che ci sia un po' l'ambiguità quando si parla degli irregolari a livello di messaggio. Se, come c'era scritto qua, no? Come diceva Tettamarezzi, in cui comunque chiama queste persone alla vita della Chiesa.
Sì.
Quindi c'è questo richiamo da una parte, però dall'altra comunque c'è l'aspetto dell'oggettività della loro condizione, del loro peccato.
Sì.
Cosa vuol dire? Gli si chiama perché è un valore il fatto che un valore è da valorizzare il fatto che loro ci siano per cosa? Per il valore della persona in sé, perché poi alla fine quando li chiamiamo a partecipare alla vita della Chiesa, poi gli diciamo però ci sono una serie di paletti, voi dovete fare, sono questi gli ambiti in cui quindi questo cosa vuol dire? Che il chiamare alla partecipazione della vita della Chiesa a queste persone vuol dire fargli fare un determinato ruolo, che è quello di comunque coloro che sono in condizione oggettiva di peccato, ed è chiaro che sia così per tutti. Quindi non è proprio, vuol dire un'accoglienza, però sì, mettendo chiaro che
sì,
è un esempio.
Sì, sì. La priorità pastorale di questa lettera, e anche il tenore degli altri documenti, soprattutto del direttorio, mettono sempre al primo posto la luce della parola di Dio. Cioè, è vero che c'è una situazione irregolare anche di peccato, ma la priorità non è quella. È far vedere come chi accoglie la parola di Dio getta luce anche sul suo peccato. Quando è che si esce dal male, dal peccato? Quando abbiamo una luce che ci fa vedere dove abbiamo sbagliato e ci aiuta a rimediare, no? Quindi tutta l'attenzione pastorale degli irregolari, la cosa più importante di questa attenzione pastorale è che Dio ha un progetto su di te e ti illumina e ti mette in condizioni di uscire. Poi chiaramente ci sono difficoltà, irregolarità, peccato, si chiamano per nome, però la priorità è sempre quella della grazia, no? Quindi tutti i documenti in realtà mettono al primo posto questo, no? Cioè è la luce che ci fa uscire dalle tenebre, questa è la tesi di fondo, no? Poi è chiaro che ci sono delle situazioni difficili, delle situazioni problematiche, i paletti vengono messi per dire guarda che questa luce, se le tenebre rimangono, non è che le può diluire, cioè la resistenza della libertà umana è quella, non è un'altra, no? In questo senso qua, non so se ho, è un po' più chiaro.
Va bene,
non so se sono riuscito un po' a dire qualcosa, ma...
Secondo me è un tema
molto complesso.
Io ho l'impressione, ad esempio, quando è uscita questa lettera di Tettamarezzi,
sì,
no? Cioè, la Chiesa ha detto molto su questo, ma c'è necessità però di non tutti si vanno a leggere e sono in grado di comprendere i documenti magisteriali. Quindi io ho presente, no? Questa lettera secondo me è stata molto apprezzata.
Sì.
Io ho presente di gente che ha comprato 10 copie e ha regalato delle copie che sono in difficoltà, o un mio amico che ha regalato delle copie che vivono in situazioni di separazione. Quindi credo ci sia una necessità da un punto di vista pastorale di avere anche dei documenti, diciamo anche facilmente consultati, che mi faccia venire voglia di approfondire, sì, perché se il primo approccio è il magistero, sì, non è che tutti si vanno a leggere la famiglia del consorzio,
certo, certo.
Questo magari ti fa voglia di,
sì,
venire voglia di approfondire poi.
È lo stile pastorale che ha,
cioè,
un piccolo, esatto, di approccio,
nella verità, però con grande amore e carità, questo sì. Che poi questo è l'approccio decisivo, che converti il cuore, poi quello.
Vabbè, certo, deve passare di lì.
Deve passare di lì, Gesù a Zaccheo non gli ha detto, scendi giù che sei un peccatore. Gli ha detto, devo fermarmi a casa tua. E questa è stata la bella notizia. No? È stata la bella notizia questa.
Anche la Samaritana non le ha detto.
La Samaritana.
Uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto, mi ce l'ha giudicata, però l'ho detto.
E forse proprio dare questa priorità, no? Questo amore che converte, che rende vicino il Signore. Va bene.
Va bene.
Grazie.